Tracce.
Benvenuti al programma che sfoglia la memoria, naturalmente senza nostalgia. Ogni documento d'archivio è un frammento di ieri che ci parla dell'oggi. Sarà Tognola con voi fino alle 15.
Tracce.
Prima pagina di oggi. Oggi è il 12 marzo, su questo siamo tutti d'accordo, ma noi andiamo al 1947, piuttosto lontano, ed è l'anno in cui il presidente statunitense Harry Truman presenta al Congresso quella che passerà alla storia come la dottrina Truman, il vero punto di svolta nella politica estera americana del dopoguerra. Ed è il momento in cui gli Stati Uniti abbandonano la linea di cooperazione con l'Unione Sovietica sostenuta da Roosevelt e adottano una strategia di contenimento globale del comunismo, scusate, lapsus interessante. Truman chiede al Congresso uno stanziamento enorme per l'epoca, pensate quasi mezzo miliardo di dollari e siamo nel 1947, ripeto, questo per sostenere militarmente e economicamente i paesi ritenuti, tra virgolette, minacciati dall'influenza sovietica. È una richiesta che passa quasi senza opposizione, facendo leva sulle paure profonde del paese che 2 anni prima aveva autorizzato le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Ed è in quel momento che nascono proprio le basi teoriche e ovviamente retoriche o demagogiche, come volete voi, della guerra fredda, destinata a segnare gli interventi americani in Germania, Corea e poi più tardi in Vietnam. Cosa abbiamo trovato? Non abbiamo trovato la voce di Truman, però in quei mesi concitati, abbiamo trovato una voce, la voce dell'allora senatore italiano Umberto Terracini, che riflette sulle cause e sulle conseguenze della dichiarazione di Truman e sul ruolo della bomba atomica nelle nuove dinamiche internazionali. Ascoltiamo insieme.
Con il microfono della radio svizzera italiano, e precisamente quello di Radio Monteceneri, siamo venuti oggi negli uffici del senatore Umberto Terracini. Signor Presidente, vorremmo chiederle, farle 3 domande, precisamente queste qui. Anzi, la prima è questa qui. Quali sono le cause e le conseguenze, secondo lei, delle dichiarazioni Truman a proposito della bomba atomica?
Vede, se Truman ha fatto scoppiare la sua bomba propagandistica per assicurarsi un qualche vantaggio psicologico nei confronti del suo contraddittore, o meglio, diciamo, del suo avversario, l'Unione Sovietica, se l'annuncio che egli ha dato del possesso da parte dell'Unione Sovietica della bomba atomica ha voluto essere un episodio della guerra fredda, bisogna senz'altro riconoscere e dichiarare che il signor Truman ha perso al gioco. Difatti, non sono ancora passati 10 giorni dalla sua solennissima dichiarazione che già la commozione pubblica che essa aveva sollevata è quasi scomparsa. È possibile, invece, che negli ambienti governativi e dirigenti degli stati occidentali ancora questa commozione eserciti il suo effetto e che non passi molto tempo che noi possiamo constatarne delle conseguenze di ordine politico. Ma queste conseguenze potevano essere perfettamente ottenute anche senza ricorrere a tutta la messa in scena della Casa Bianca. Per il momento è ancora senza risposta la domanda che tutti comunque ci siamo posti: quale sarà il carattere di queste conseguenze? Io credo che queste non debbano comunque essere ricercate in nuove misure nel riarmo del mondo atlantico. Ed infatti, la somma che il Congresso americano, proprio in quest'ultima settimana, ha posto a disposizione dell'Europa per il proprio riarmo è la stessa somma che gli era stata richiesta di votare prima che Truman facesse la sua dichiarazione. Ora, non può esserci dubbio che il possesso russo della bomba atomica, se essa è stata conosciuta, non era anzi ancora conosciuta nel momento in cui lo Stato Maggiore americano ha fatto il suo viaggio circolare nelle capitali dell'Europa. Avrebbe dovuto produrre poi una revisione totale della strategia o addirittura della tattica che in quell'occasione era stata definita. Infatti, tale la strategia, tali le armi ed i mezzi di combattimento che si impiegano, ma tali conseguentemente anche i bilanci finanziari posti a disposizione. Non si crederà, io penso, che con la stessa somma sia possibile comprare il paracqua per difendersi dalle prime piogge primaverili, oppure costruire una grande diga resa necessaria per arginare le acque torrenziali di un fiume il quale irrompe nella campagna.
Siamo nel 1947, lui era l'allora senatore Umberto Terracini con questa lettura di un momento chiave del Novecento. Le sue parole ci riportano appunto a quel 1947 in cui prendeva forma la dottrina Truman, ovvero la divisione, l'inizio della divisione del mondo in 2 blocchi, da una parte appunto blocco occidentale guidato dagli Stati Uniti, fondato su economia di mercato, democrazia libera e alleanze come la NATO, dall'altra invece il blocco orientale dominato dall'Unione Sovietica, basato su sistemi a economia pianificati, partiti unici comunisti e il patto di Varsavia. È una contrapposizione nota appunto come guerra fredda, che non sfociò quasi mai in uno scontro diretto tra le due superpotenze, ma si manifestò in conflitti, come si dice, conflitti per procura o corse agli armamenti, propaganda, sfide tecnologiche, divisioni territoriali simboliche, come quella ad esempio di Berlino. Sweet it is to be loved by you. How sweet it is to be loved by you. I needed the shelter of someone's arm. There you were. I needed someone to understand my ups and downs. Thank you, baby. Yes, I do. How sweet it is to be loved by you. Feels so fine. How sweet it is to be loved by you. I close my eyes at night, wondering where would I be without you. Everywhere I went, seems I've been there before. But you're bright enough for me all of my days. The love's so sweet in so many ways. I wanna stop, thank you, baby. I just wanna stop, thank you, baby. Sugar sometimes. How sweet it is to be loved by you. Whoa, yeah. Thank you, baby. Oh, yes. How sweet it is to be loved by you. How sweet it is to be loved by you. Oh, now. How sweet it is to be loved by you. It's like jelly. È il suo compleanno oggi, compleanno di James Taylor. Lui è nato proprio oggi, nel 1948, a Boston. È una delle figure più riconoscibili del cantautorato americano. Questa sua voce morbida, bella, e il suo modo anche di raccontare la vita in forma di, potremmo dire, di confidenza musicale. Taylor diventa negli anni 70 uno dei simboli della generazione dei cosiddetti singer-songwriters.
Tracce.
Ed eccone un'altra, un altro giorno importante. Il 12 marzo del 1994 la Chiesa anglicana compie davvero un grande passo storico, perché per la prima volta in Inghilterra vengono ordinate delle donne sacerdote, dando seguito alla decisione approvata nel 1992 È un momento che cambia il volto dell'intera comunità anglicana e apre la strada, poi nel 2005, anche all'accesso delle donne alla carica di vescovo. Una svolta che segna la presenza femminile nel ministero come parte piena della vita ecclesiale. Ecco perché questo è un grande passo storico. E proprio in quei giorni, il giorno dopo, il 14 marzo del 94, Gino Drew si incontra Joy Carroll, una delle 33 donne ordinate il 12 di marzo, una delle prime a indossare la stola da prete nella chiesa anglicana. Ascoltiamo insieme.
L'appuntamento delle 19.
Incontro con Joy Carroll, donna prete della Chiesa Anglicana, a cura di Gino Driussi.
Quella di sabato 12 marzo può essere senz'altro considerata una data storica per la Chiesa Anglicana d'Inghilterra. Quel giorno, infatti, il vescovo di Bristol, Barry Rogerson, assistito dal vescovo suffraganeo Peter Firth, ha ordinato nella sua cattedrale le prime 32 donne prete della Chiesa d'Inghilterra. Si tratta di donne che finora hanno esercitato il ministero del diaconato, istituito in Inghilterra nel 1987, di un'età compresa tra i 30 e i 69 anni. 22 di esse sono sposate, 3 con un marito prete, 2 sono già nonne e una è anche suora. Per puro caso alfabetico, quella che entrerà nella storia come la prima donna ad essere stata ordinata sacerdote nella Chiesa d'Inghilterra è la 39enne Angela Berners-Wilson, cappellano, ma ora bisognerà abituarsi a dire cappellana, all'Università di Bristol. Nella comunione anglicana vi sono già circa 2.000 donne prete e addirittura anche 5 donne vescovo, 2 diocesane negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda e 3 suffraganee, 2 negli Stati Uniti e una nel Canada. Ma quali sono le idee, le speranze e le aspettative di queste nuove donne prete della Chiesa d'Inghilterra? Per saperlo ne abbiamo intervistata una, non già delle 32 ordinate sabato, che non hanno giustamente voluto essere disturbate dai giornalisti durante i 2 giorni di ritiro spirituale che hanno preceduto la loro ordinazione, ma una che riceverà il sacramento dell'ordine insieme con 79 altre colleghe il prossimo 21 maggio nella cattedrale londinese di Southwark. Si tratta di Joy Carroll, attualmente diacono nella parrocchia di Emanuele e Sant'Andrea a Streatham Common, un quartiere a sud di Londra. L'abbiamo incontrata là ieri mattina al termine del servizio religioso nel quale ha preso una parte attiva, pronunciando in particolare l'omelia. Nell'intervista che vi proponiamo ora intercaleremo alcuni momenti tra i più significativi della celebrazione delle ordinazioni di sabato a Bristol, che abbiamo volutamente lasciato in versione originale. Abbiamo chiesto innanzitutto a Joy Carroll di presentarsi ai nostri ascoltatori.
I'm 34 years old. I've worked in the church. I've been ordained for 5 years. I was ordained in 1988.
Ho 34 anni e nel 1988 sono stata ordinata diacono. Prima di allora ho lavorato nel settore dell'insegnamento, dapprima istruendo le insegnanti e collaborando con un'organizzazione missionaria, poi insegnando a bambini di età inferiore ai 5 anni, attività che ho svolto con grande piacere. Nella mia vita ho avuto diverse esperienze che poi mi hanno portata ad operare all'interno della Chiesa.
Do you accept the Holy Scriptures as revealing all things necessary for eternal salvation through faith in Jesus Christ?
I do so.
Do you believe the doctrine of the Christian faith as the Church of England has received it? And in your ministry, will you expound and teach it?
I believe it and will serve it.
Will you accept the discipline of this church and give due respect to those in authority?
By the help of God, I will.
Will you be diligent in prayer, in reading Holy Scripture, and in all studies that will deepen your faith and fit you to uphold the truth of the gospel against error?
By the help of God, I will.
In che cosa è consistita fino adesso la sua funzione di diacono qui nella parrocchia di Streatham?
I've only been in Streatham for 6 months. I came here in September.
Mi trovo qui a Streatham da 6 mesi. Prima ho lavorato in un'altra parrocchia a sud di Londra. Ero responsabile di una piccola comunità che faceva parte di una parrocchia più vasta. Ero in grado di espletare quasi tutte le attività esercitate dai miei colleghi preti, ad esempio battezzare bambini, celebrare funerali, predicare, visitare gli ammalati, ma la cosa frustrante e che nemmeno i miei parrocchiani capivano era che ogni qualvolta nella mia piccola comunità si celebrava l'Eucaristia, dovevo essere sostituita dal prete della chiesa di fronte, che si assumeva la parte della celebrazione che riguardava la consacrazione.
Qualcuno ricorda l'intervista, mi fa piacere perché è una pagina storica, l'intervista del 1994 di Gino Driussi a Joy Carol, una delle prime donne sacerdote della chiesa anglicana. La sua ordinazione insieme a quella delle altre pionieristiche 32 colleghe non ha cambiato solo la storia dell'anglicanesimo, ma ha innescato un dibattito che poi ha attraversato tutto il cattolicesimo, mettendo in discussione ruoli, naturalmente anche linguaggi e spazi del ministero femminile. Da quel 12 marzo 1994 il tema non ha mai smesso di interpellare la Chiesa universale. Asking you, babe.
tracce.
Non ho più paura di te, tutta la mia vita sei tu, vivo di respiri che lasci qui, che consumo mentre sei via. Non posso più dividermi tra te e il mare, non posso più restare ferma ad aspettare. Io che avrei vissuto da te nella tua straniera città, sola con l'istinto di chi sa amare, sola ma pur sempre con te. Non posso più dividermi tra te e il mare, non posso più sentirmi stanca di aspettare.
Laura Pausini del 2000, tra te e il mare. Sono le 14:32 minuti. È vero, ci sono figure che nel bene o nel male hanno segnato un'epoca, un po' con tracce noi ogni tanto lo dimostriamo attraverso delle voci, e oggi 12 marzo nel 1921 celebriamo Gianni Agnelli. Lo celebriamo perché è nato proprio in questo giorno. Lui è morto il 24 gennaio 2003, 81 anni, l'avvocato, come tutti lo chiamavano, anche se non aveva mai esercitato la professione. Appunto, era nato nel 1921, secondo di sette figli. La sua è una bellissima biografia, però ve la devo proprio riassumere qui. Lui, nipote diretto del fondatore della Fiat, era stato scelto dal nonno tra i 12 nipoti per guidare un'azienda che avrebbe segnato appunto il Novecento italiano, ma prima fu ufficiale di cavalleria durante la Seconda Guerra Mondiale, poi con missioni anche in Russia e in Africa. Agnelli diventerà poi l'imprenditore che conosciamo, simbolo del cosiddetto capitalismo italiano, il padre appunto della Fiat moderna, il volto più riconoscibile delle industrie nazionali. Le reazioni alla sua morte arrivarono da tutto il mondo, della politica e dell'economia. Vi propongo qui una traccia del nostro radiogiornale dell'epoca, quindi siamo nel 2003, con l'allora corrispondente da Roma. Anche oggi lo sentiamo, l'abbiamo già ascoltato ieri, Giuseppe Bucci, però prima l'avvocato.
La responsabilità di una grossa azienda comporta tanti tipi di attività. Fra queste attività ce n'è una percentuale che è noiosa, formale, cerimoniale, ma ce n'è una percentuale che è emozionantissima e che ti porta a grandi tensioni, a grandi soddisfazioni e a grandi gratificazioni o anche a grandi delusioni, ma comunque vitali.
Con Gianni Agnelli se ne va un simbolo, un protagonista, un pezzo importante della vita industriale della penisola, della faticosa ma vincente rinascita dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale. Un uomo che ha dato molto all'Italia, ma a cui anche l'Italia ha dato molto. Dal mondo politico sono questi i commenti che stanno via via arrivando in queste ore, tutti d'accordo nel ricordare un personaggio che nelle stanze del potere a Roma ha sempre trovato ascolto, qualunque fosse il colore del governo. Messaggi di cordoglio da parte delle più alte cariche dello Stato, i presidenti della Camera e del Senato, Casini e Pera nel pomeriggio saranno a Torino per rendere omaggio alla salma di Gianni Agnelli, per l'ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga che lo nominò nel 91 senatore a vita, con l'avvocato scompare una storia fatta di vittorie e di sconfitte, di libertà e di dittatura, di cadute e di rinascite. Giulio Andreotti, uno dei 6 senatori a vita rimasti con la scomparsa di Agnelli, lo ricorda anche come una sorta di ambasciatore nel mondo.
Per una personalità conosciutissima nel mondo e quindi il contatto con lui era sempre motivo di conoscere stati d'animo e qualche volta anche di pregarlo di trasmettere stati d'animo.
Per il segretario dei DS, Piero Fassino, anche lui torinese, è un ciclo che si chiude.
Persino la crisi grave in cui si dibatte l'azienda e la coincidenza la morte dell'avvocato assume, diciamo, il valore di una storia che è un punto di svolta.
Cordoglio anche dal mondo sindacale che sottolinea il modo migliore per ricordare Gianni Agnelli è rilanciare la Fiat.
È sempre bene ricordare quali le date di queste tracce. Qui eravamo nel 2003, la morte di Gianni Agnelli, perché l'abbiamo ricordata? Perché oggi nel 1921 nasceva proprio Gianni Agnelli, non soltanto quindi l'eleganza o i 2 Rolex al polso sopra la camicia, ma comunque tratto inconfondibile, abbiamo sentito un'eredità che soprattutto una visione dell'industria come motore proprio del paese, un'idea di modernità che ha traghettato la Fiat e con essa tutta l'Italia e non solo dentro la globalizzazione, ha lasciato anche un modello di leadership unico, un rapporto speciale con la politica, l'abbiamo proprio sentito, un senso profondo del ruolo sociale dell'impresa, un'eredità appunto che continua a far discutere ma che ha segnato in modo indelebile la storia economica del Novecento.
For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through it all.
Attenzione sulla A13 all'altezza del tunnel Mappo Morettina in entrambe le direzioni. Si raccomanda la massima prudenza a causa di oggetti di rami, della presenza di rami sulla carreggiata.
Solo parcheggiato davanti a una stazione, tutti allegri coi sorrisi che si perdono nel sole. Un vigile sta attento a seguire il movimento per accelerare il traffico che come sempre è lento. Dritto contro il vento io ti immagino da un'ora, scendere dal treno l'attesa si colora. Lo so che per parlarti per me sarà un po' duro, ma dopo un minuto mi sentirò sicuro. Com'è difficile amarsi, oh yeah. E com'è facile amare, 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 amare. Per me sei tutto il mondo, ti aspetterei per sempre e non mi basterebbe neanche una vita. Perché? Perché son solo al mondo se tu non mi sei accanto. E non mi basta il tempo, e non mi basta mai. Parapaparapapa, oh yeah, parapaparapapa. Ti aspetto se dovessimo sposarci in una chiesa, avremo tanti figli, un bel giardino dentro casa, e non saremo uguali a tutti quelli già sposati che dopo pochi anni si sono già stancati. Essere felici vuol dire avere fede e credere negli altri, a chi si vuole bene, alle scritte sopra i muri dei ragazzi innamorati, agli occhi dei bambini che giocano sui prati. Com'è difficile amarsi, oh yeah, e com'è facile amarsi. Sei tutto il mondo, ti aspetterei per sempre e non mi basterebbe neanche una vita. Perché? Perché son solo al mondo se tu non mi sei accanto e non mi basta il tempo.
Attenzione sulla A13 all'altezza del tunnel Mappo Morettina, in entrambe le direzioni si raccomanda la massima prudenza a causa della presenza di rami sulla carreggiata.
Tracce.
E forse l'ultima questa di traccia. Sì, sì, perché sono già le 14:45 minuti. È una votazione perché il 12 marzo 2006, molti di voi la ricordano, gli elettori ticinesi si esprimono in modo chiarissimo con 90.384 voti, pari al 79,1%, confermano il divieto di fumo negli esercizi pubblici, un risultato che segna una delle prime decisioni cantonali in Svizzera a favore di spazi più sicuri e salubri, aprendo la strada a un cambiamento culturale che negli anni successivi si estenderà a livello nazionale. E quasi 10 anni dopo, nel 2015, il tema torna in primo piano, però spostato agli spazi, non più agli, agli spazi aperti. E ascoltiamo allora un estratto da Baobab, che è proprio all'aperto, nella puntata On the Road del 19 gennaio 2015, dedica al divieto di fumo non negli spazi ma nei luoghi pubblici. Sentiamo cosa dissero allora le persone incontrate in strada. On the Road.
Divieto di fumare nei luoghi aperti a stretto contatto con le persone. Lei che cosa ne pensa?
Secondo me sì, perché a me dà molto fastidio il fumo, per cui anche in una spiaggia uno mi fuma a due metri mi dà fastidio, però vabbè, mi sembra un po' limitare la libertà di chi vuole avvelenarsi.
Ma in teoria sì, magari nei posti un po' affollati come ad esempio lo stadio potrebbe essere buono evitare di fumare.
Per me è un ni, il concetto è giusto, non dar fastidio agli altri che non fumano, che non amano il fumo. Però si rischia veramente di essere troppo restrittivi.
Penso che in certi luoghi come dei parchi, dove per esempio ci sono dei bambini così, dovrebbe essere un po' vietato.
Nei luoghi aperti sinceramente non vedo tantissimo l'utilità. In spiaggia sì, a livello proprio di igiene, di pulizia ci può stare, ma finché si tratta di una stazione, di un luogo aperto, è logico, se sei troppo a contatto con la gente, se sei tutti ammassati, è questione di educazione.
Sarei d'accordo sul fatto che non si può fumare in macchina perché è elemento di distrazione.
Se qualcuno le fumasse vicino, lei come la prenderebbe?
Ma niente, mi sposto, se mi dà fastidio mi sposto, semplicemente.
Un po' da fastidio, a volte c'è anche gente che reclama e dice se ti puoi allontanare un po' perché preferirebbero non sentire l'odore.
Se c'è spazio, mi viene fumare addosso, ti chiedo di spostarti.
Glielo faccio magari presente, ma non è che gli dico piantala o quello che è, ognuno è libero di fare quello che vuole.
Il dibattito è ancora aperto, qui era un'edizione di Baobab del 2015 sul divieto di fumo non negli spazi ma nei luoghi pubblici. Noi siamo partiti dal 12 marzo del 2006, quando appunto gli elettori ticinesi si esprimono in modo chiarissimo con 90.384 voti, pari al 79,1%, confermarono il divieto di fumo negli esercizi pubblici.
tracce.
Eh sì, dobbiamo rimettere a posto i nostri cassetti della memoria perché sono le 14:52. Oggi abbiamo ricordato quattro snodi, se possiamo dire, della nostra storia. Il 12 marzo del 47, Harry Truman che inaugura la dottrina che aprirà la stagione della Guerra Fredda. Poi abbiamo ricordato il compleanno di Gianni Agnelli, nato oggi nel 1921. E ancora un momento storico, un grande passo storico nel 1994, quando la Chiesa anglicana il 12 marzo ordina le prime donne sacerdote, aprendo un nuovo capitolo del ruolo femminile nelle chiese. E adesso infine nel 2006 il Ticino, quando il Ticino conferma con il 79,1% dei voti il divieto di fumo nei luoghi pubblici, diventando un cantone pioniere della salute collettiva.
Tracce.